Carissimi amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité et Identité Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
Cresciamo a passi lenti qui, cresciamo forti grandi tigi, se c'è tensione meglio così, bello slancio per gli ostacoli, con la passione miglioriamo. Siamo un esempio che seguiamo, siamo il divino che adoriamo, siamo solo quello che facciamo. E guarda intorno a te e vedi che questa gioventù non puoi fermare, sta a guardare, rispetta la bandiera, wow, wow. Che questa gioventù non puoi fermare, sta a guardare, rispetta la bandiera. Troppe parole, quante invidia qui.
Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9.30. Eccoci qua con davanti i giornali, come tutti i giorni. Mi ero un po' soffermato sulla, in questo momento, diciamo, a leggere della vicenda della ragazza liberata in una cronaca, diciamo così, sia del rapimento sia della liberazione. La cosa che mi ha lasciato un po' più sgomento, diciamo così, è la faciloneria di questa ONG di Fano su come poi alla fine questa ragazza è andata a finire nelle mani dei rapitori. Adesso magari se ne rende conto anche lei, infatti il titolo del Corriere della Sera è "Mi hanno mandata da sola allo sbaraglio", diciamo, Silvia Romano, i tre video per alzare il prezzo, la partita del rapimento finisce in Qatar, mi hanno mandata sola allo sbaraglio. E poi c'è la cronaca appunto di come si è giunti anzitutto al suo rapimento e poi di come si è giunti alla liberazione, in una triangolazione fra servizi segreti Italia, Turchia, Qatar, per andare a recuperare una ragazza rapita sostanzialmente. Poi si leggerà qui nella cronaca, almeno a stante al suo racconto, da un comando di 6 persone e portata in una zona sperduta del sud della Somalia, e lì a quanto pare impossibile da recuperare. Sì, certamente l'Africa è enorme, ci sono dei posti sperduti, però insomma, boh, è una vicenda con molte lacune. È un'unica certezza, diciamo così, che questi ragazzini imbevuti di globalismo e di voglia di andare a aiutare gli altri così in modo caritatevole e compassionevole, e poi alla fine finiscono per mettere a repentaglio non solo la loro vita, ma anche, diciamo, l'immagine e il prestigio di una nazione come l'Italia, che forse dovrebbe, ecco, quantomeno controllare un po' di più chi sono le ONG, cosa fanno, come operano, quali sono i criteri di sicurezza, perché poi alla fine questa è stata, diciamo, questa ragazza è stata lasciata in un villaggetto sperduto, capito, con una scuola, è rimasta da sola perché gli accompagnatori sono tornati indietro. Anche qui sarà tutto da chiarire, però insomma, alla fine, ma di che cosa siamo? Se ci dobbiamo occupare della sicurezza dei nostri concittadini che sono fuori, bisogna occuparsi anche e soprattutto di chi sono queste ONG e di cosa fanno. Infatti, a quanto pare, l'inchiesta poi verterà anche su eventuali responsabilità di questa ONG. Comunque, vabbè, non voglio dare troppa importanza alla vicenda, ci sono dei lati che ancora ci fanno diciamo abbastanza accapponare la pelle. Se parliamo del rientro ieri a casa a Milano, dell'assembramento cospicuo, ci sono delle foto, diciamo, il primo assembramento così cospicuo che vediamo dai tempi dell'inizio della quarantena, ed è stato fatto proprio da chi? Diciamo così, da ambienti radical chic e giornalistici, che sono gli stessi che poi alla fine ci sfasciano, angosciano sulle misure, sull'aperitivo ai Navigli, sugli italiani brutti e cattivi che vanno a correre, sull'emergenza deve continuare, dovete tutti stare schiacciati dentro casa perché altrimenti il virus ritorna. E poi ieri hanno dato uno spettacolo indegno, letteralmente, sotto casa della rapita, che ancora oggi comunque prende le prime pagine dei giornali, e poi speriamo sparisca per sempre, perché comunque, voglio dire, vicenda chiusa, gestita malamente, finita anche peggio. Sostanzialmente i terroristi hanno vinto su tutta la linea, e qua si parlava di, almeno dice lei, un comando di 6 persone nel diciamo sperdute nel sud della Somalia, cioè di 6 persone così, questi vanno a fare la guerra in infradito, e noi ci facciamo soggiogare, diciamo così, da gruppuscoli terroristici che poi sicuramente saranno stati legati al Shabab. Il Shabab è più pericoloso perché, oltre all'infradito, hanno pure qualche residuato bellico, fucili, però insomma parliamo sempre di gruppi che, se uno Stato serio si mettesse in testa di combattere, ne avrebbe ragione in pochissimo tempo. Ma appunto, diciamo, questa vicenda è denigratoria per l'Italia perché lascia vincere i terroristi su tutti i fronti, perché questi si sono presi i soldi, hanno tenuto lo ostaggio quanto volevano, non sono stati catturati né toccati minimamente, il loro ostaggio ritorna in Italia vestita di tutto punto, all'ultima moda dell'integralismo islamico somalo e con la ragazza che si è addirittura convertita e che ovviamente adesso non possiamo sapere, non c'è un'analisi psicologica su quello che è avvenuto, gli specialisti non sono intervenuti, no, però non possiamo sapere neanche sotto quali pressioni può essere arrivata a scegliere di convertirsi, però nei fatti, dal punto di vista comunicativo, diciamo che i terroristi hanno vinto su tutta la linea, si sono presi i soldi, non hanno perso un uomo. E hanno rimandato in Italia una persona che con la sua sceneggiata, con il suo vestito, con il suo dire, la conversione, cioè semplicemente si poteva anche, per esempio, non far trapelare certe informazioni, no? Gli si poteva chiedere di vestirsi in una maniera meno appariscente, sempre con il velo in testa, e si poteva evitare che facesse le dichiarazioni che ha fatto. Così, diciamo che i terroristi, invece, al contrario, hanno vinto su tutta la linea e quindi pensate, no, dopo questa vicenda, qual è il grado di sicurezza che possono avere i nostri all'estero, visto l'atteggiamento del governo italiano. E ovviamente poi di corredo tutta la sinistra italiana, tutti i Radical Chic, tutti la Lucarelli, Frankie Energy e tutti questi altri fenomeni del mondo globalista, tutti lì, no, ma dobbiamo rispettare la sua scelta, ma cosa volete? State lì a criticare la conversione, ma cioè volete lasciare che questa ragazza sia un attimo presa in carico da un servizio sanitario? E che degli psicologi possano valutare quello che ha subito o quello che non ha subito prima di andare a discutere sulla sua scelta di conversione all'Islam più radicale, magari c'è stata qualche forzatura, invece no, tutti qui subito giustificano, no, questa è la sua scelta, brava, ha fatto bene a venire qui, no? Cioè come i bambini quando di fronte ai genitori si impuntano e dicono no, mi voglio mettere. Oggi mi voglio mettere i pantaloni rossi e poi arrivano a casa, ah, hai visto? Quella è un'imposizione, un'impuntura, diciamo, di un bambino, è così che ragiona Frankie Energy, è così che ragiona Lucarelli. Dietro c'è un mondo invece, cioè non dobbiamo stare a pensare che sia una sua libera scelta quella di indossare questo pastrano verde in un tessuto non meglio identificato. Lasciamo che la ragazza sia. Diciamo così, un attimo osservata da specialisti che possano valutare quello che le è successo prima di fare questo dibattito, che non ho voluto fare neanche io, il dibattito sulla conversione, sì, la conversione no. La questione qui è un'altra, ripeto, l'Italia ha perso su tutti i fronti e da oggi mette a rischio la vita di tutti gli italiani all'estero in maniera ancora maggiore. Non si doveva spettacolarizzare quello che è successo, poiché non è una vittoria. Quindi la vittoria si poteva spettacolarizzare, la sconfitta totale, quindi il Premier, il Presidente Conte, Gigino Di Maio, non ci dovevano neanche andare all'aeroporto a recuperare, diciamo così, questa ragazza, così come andava vietato probabilmente di farle rilasciare esternazioni o dichiarazioni, ma tant'è, così è stato. Nel frattempo, buongiorno a tutti voi che seguite dalla chat di Telegram già da questa mattina. Buongiorno Monica alle 7, buongiorno Sere Cattara, Stefano, Elena, Guido, Luisa, e Alessandro, Gianluca, Simone, Pietro, siete tantissimi, Emanuela, Jarl, buongiorno a tutti quanti voi. Alessandro, vedo che mi mandava, ha trovato le qualifiche. Cioè le retribuzioni nel campo dell'agricoltura stante contratto, qualifica base terzo livello senza uso di attrezzature, 11 euro lordi l'ora. Contratto è formato da 39 ore settimanali e massimo 8 ore di straordinari alla settimana. Se Alessandro o qualcuno vuole farmi il calcolo dello stipendio netto, piuttosto che quello lordo, so benissimo che il calcolo avviene su diversi parametri, perché il calcolo dello stipendio netto varia a seconda del posto, a seconda della regione, a seconda di quale IRPEF, a seconda dei figli a carico. Facciamo una cosa media e cerchiamo di capire quant'è, diciamo, questa paga oraria. Ma al di là del contratto, a me sarebbe piaciuto avere la richiesta da parte di una di queste aziende, cioè nel senso, allora cerchiamo 200 lavoratori per la nostra azienda agricola, la paga oraria sarà questo, il numero di ore lavorate sarà questo, perché il contratto spesso non coincide tanto con diciamo l'inquadramento quando poi stai lì sui campi. Si sono sentite delle storie incredibili, ovviamente, no? Di gente che gli si fa risultare la paga piena, ma che poi devono restituire i soldi al datore di lavoro, storie di caporalato spinto. Insomma, c'è un mondo dietro, che poi ho letto ieri su Twitter, dopo aver fatto il tweet, che mi è stato segnalato da diversi utenti Twitter che ruotano attorno al settore dell'agricoltura. C'è un mondo agghiacciante, diciamo, quello del lavoro nei campi, soprattutto al centro-sud, purtroppo, mentre al nord si sente pesante la mano dello Stato, i controlli, diciamo, le situazioni sono un po' diverse. Comunque, poi ci torneremo e continuiamo col Corriere della Sera dopo la rapita mafia, Maxi Blix a Palermo, 91 arresti, tra loro anche un ex del Grande Fratello, l'inchiesta che disarticola le storiche famiglie di Cosa Nostra, dell'Acqua Santa e dell'Arenella, ha svelato gli interessi dei clan negli appalti, nella droga e nel racket. Bene, un'inchiesta che va avanti da tantissimo tempo, posso supporre per come funzionano queste cose. Insomma, spero vivamente, dubitarlo è lecito, spero vivamente che gli arresti non siano scattati adesso e non fra 2 settimane e non 2 settimane fa, che non siano scattati proprio adesso, proprio perché si parla di boss scarcerati, perché il governo è in crisi, e allora, diciamo, sì, si fa vedere una risposta dello Stato che stranamente arriva mentre si tratta l'argomento delicato delle scarcerazioni dei boss. Arriva questo Maxi Blix a Palermo, 91 arresti, e mi scuso perché dubitare è lecito quando purtroppo la politica fa i pasticci, quando anche poi un'operazione che arriva a conclusione, magari è frutto del sacrosanto lavoro ben fatto dei corpi dello Stato che combattono la mafia, anche lì ti deve venire il dubbio, perché i politici purtroppo sono quello che sono, ecco, diciamo solo questo. Caos, test sierologici, ma cambiamo base, questo non è il momento. Caos dei test sierologici, ogni regione fa per sé, la Sardegna, i turisti dovranno farli, lavoratori e cittadini lo devono pagare, il ministero per la diagnosi non è utile, e la Lombardia chiede ai centri privati di garantire che sia seguito da un tampone. Insomma, potremmo definire tutto questo caos. Esattamente come le definisce il titolo del giornale, Caos test sierologici, ogni regione fa per sé, la Sardegna pretende il test sierologico per far venire i turisti, non avrà una stagione turistica, questo è evidente, perché è evidente che questi test sierologici sono scarsi, non si trovano, purtroppo dico io, non si sa chi li deve fare, non si sa chi li deve pagare. O li fa direttamente la regione, attendendo i turisti che vanno in Sardegna all'aeroporto o al traghetto, e fa il test sierologico a tutti, e poi fa i dovuti accertamenti su chi risulta positivo, perché poi al test sierologico, ovviamente, se il problema è scongiurare il virus, al test sierologico deve anche seguire un tampone, no? O la Sardegna fa tutto questo, o semplicemente la gente non andrà in Sardegna, purtroppo. Ma chissà, questa idea da dove viene, da quale cervello della regione Sardegna, e parlo dell'ente, non dell'isola o del popolo sardo, parlo dell'ente e dei politici che amministrano questo ente. Chissà da quale cervellone arriva questa idea dei test sierologici per tutti. Poi sotto si continua nelle follie, 4 metri per ogni cliente e camerieri con le mascherine, le regole per i ristoranti, isole divise di ombrelloni per le spiagge, e tutti schemini folli, che vedo qui sotto, di ombrelloni messi a tot metri di distanza, e così via. Ogni locale avrà una capienza prestabilita, attenzione al ricambio d'aria e niente buffet. E per le famiglie basterà l'autocertificazione, nuove regole anche per le vacanze al mare. Così si trasformano, le spiagge secondo il Corriere. Diciamo che se le regole sono queste, cosa che dubito fortemente, è abbastanza evidente che c'è un problema di cosa? Di spazio. Non c'è spazio per tutti nelle spiagge, né in quelle libere, né in quelle attrezzate, e quindi carenza di posti vuol dire maggiori costi per chi ci va, perché è ovvio che se quei posti li devi riempire tutti e dai parecchia domanda per andare in spiaggia, poi alla fine quei prezzi di quegli ombrelloni si alzeranno, ci andrà il miglior offerente secondo me, e quindi chi potrà permetterselo? Bah. Sarebbe interessante da aprire, ma sì, ma leggiamo, cioè, perché sono curioso, vediamo un po', le tanto attese linee guida allarmano il settore della ristorazione che conta oltre 1.200.000 lavoratori e moltissime piccole e micro imprese, quelle che sono ancora vive fra l'altro. La convivenza con il virus impone regole rigide che porteranno a una forte riduzione dei coperti. Le associazioni di categoria hanno letto le indiscrezioni di stampa e pressano il governo nella speranza che le raccomandazioni ufficiali siano meno severe. Con una persona ogni 4 metri quadri, i ristoranti italiani perderebbero in un sol colpo 4 milioni di posti a sedere, ovvero il 60% del totale, protesta la FIPE. E la stessa preoccupazione assilla le imprese di fare rete, imporre distanze eccessive tra clienti, così come procedure di sanificazione complesse e l'utilizzo di divisori in plastica, vuol dire, vuol dire non far riaprire i ristoranti, molto chiaro e molto semplice. Come diciamo noi da tempo, le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico sono il frutto del lavoro dell'INAIL, dell'Istituto Superiore di Sanità, in cui il documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione, questo è il nome, documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore della ristorazione, farà la bussola per riaperture nel settore dal 18 maggio. Le indicazioni non potranno che essere di carattere generale, quindi saranno poi le autorità competenti, gli enti preposti del settore, a dettare le regole da rispettare. Ma affermate tutto, cioè qui il dramma è questo, che questa macchina di follia si è messa in moto su parametri che oggi sono assolutamente diversi per quanto riguarda il virus, la sua diffusione, ma soprattutto su quanto riguarda affrontare il virus con le terapie, con tutto quello che abbiamo imparato in questi mesi di guerra contro il virus. Tutti questi documenti sono tarati su quando noi non conosciamo niente del virus e questo virus, diciamo, faceva riempire le terapie intensive e soffocava nei fatti la nostra già martoriata sanità pubblica. Ma le cose sono cambiate, le cose vanno riviste e questa macchina che si è messa in moto mesi fa va assolutamente fermata, a mio avviso, pena il fallimento totale della nazione, che non può più sopportare diciamo, le restrizioni imposte dagli scienziati, le restrizioni imposte dalla politica. Non possiamo più sopportare nulla e siamo sull'orlo del baratro, tanto più che questi al governo non hanno intenzione di tirare fuori un euro, e se si va avanti così non ne usciremo. Quindi io spero vivamente che le categorie, i ristoratori, i baristi, i parrucchieri e tutti quanti si facciano sentire fortemente per eliminare diciamo, queste restrizioni al più presto possibile, scongiurare il fatto di perdere completamente una stagione estiva, perché andiamo assolutamente incontro a questo. Ma per farlo bisogna farsi sentire, e io qui la voce che non sento più di tutte è quella dell'opposizione, che sicuramente è sparita dai giornali, e delle giornali ne guardo pochi, credetemi, ma non mi sembra di sentire l'opposizione mordere come dovrebbe. Il governo non si sente assolutamente, diciamo, in qualche maniera pressato. Se si sgretola solo per questioni interne, che qui sui giornali fra l'altro neanche escono fuori, perché ovviamente io qui sto leggendo quella che chiamo sempre, e comunque la corazzata globalista e quindi di notizie sulle crisi di governo, sugli screzi fra PD e 5 Stelle, non se ne trovano in nessuna pagina. Ma magari ci spostiamo un attimo su Repubblica e vediamo se c'è qualcosa in più. No, mafia, blitz a Palermo e Milano, 91 arresti, ex concorrente del Grande Fratello presta nome dei boss, l'allarme del GIP Morosini, Cosca è pronta ad approfittare del Covid per accaparrarsi le aziende, ma dai, cioè, lo hanno detto tutti, l'ha detto anche il buon Paragone in una trasmissione televisiva, ho visto il video, no? È normale che se lo Stato non, quando lo Stato non interviene, interviene l'antistato. Ok, quando lo Stato non interviene, interviene l'antistato. Spesso l'antistato ha il nome di globalismo, finanza internazionale, per cui se tu lasci deperire un'azienda, interviene il grande gruppo internazionale, il fondo speculativo, BlackRock, Soros, e ti viene a mettere, diciamo così, le mani in patria per accaparrarsi. Questo nel grande. Nel piccolo, ovviamente, questo lo fa la mafia, che è un altro antistato, no? Esattamente così come il globalismo, la finanza internazionale, la mafia è un altro componente dell'antistato. Quando lo Stato non interviene, interviene la mafia. Cosa fa la mafia? Va ovviamente dal ristoratore in difficoltà, va dall'albergatore in difficoltà e o gli presta i soldi a strozzo o gli compra direttamente l'azienda per due spicci. Ci vuole poco a capirlo, quindi tutto quello che succede e succederà sarà sempre eternamente colpa della classe politica attuale e anche passata, perché lo Stato non interviene in quanto disarticolato nella sua operatività più preziosa, che è quella di emettere la moneta e gestire l'economia in maniera sovrana. E quindi noi, avendo disarticolato lo Stato in maniera così grave, togliendogli la capacità di intervenire nell'economia, abbiamo semplicemente consegnato la nostra nazione da una parte e alle mafie e dall'altra ai grandi fondi speculativi esteri, internazionali, e al grande capitale, che per me, per quanto mi riguarda, di differenze con la mafia non ne ha poi molte. E comunque va bene, Repubblica va avanti anche lei con la Silvia Romano, qui in una foto bellissima con i bambini kenioti, diciamo così, che è un po' la foto che è l'aspirazione di tutti quelli che vanno giù a fare la solidarietà, no? Non so quale meccanismo psicologico ci sia dietro, quella di rimandare in patria, diciamo, questa idea del vedete, io sono buono, sto qui a dare una mano, ma poi la mano che dava attraverso questa onlus si concretizzava in una sorta di piccola carità, no? Va benissimo anche la carità, va benissimo anche portare il bicchiere di latte o il piatto di pasta, ma io sono convinto che in Africa serva ben altro intervento, e che spesso e volentieri invece ci piace immaginare, anzi ci piace così tanto quest'Africa fatta di bambini poveri, fatta di gente che va in giro scalza nella polvere, fatta di strade non asfaltate, come sono poveri questi africani, ci piace così tanto perché ci fa sentire buoni a noi quando interveniamo appunto portando il piatto di latte, mentre invece forse dovremmo asfaltare le strade, far andare in giro la gente con le scarpe, costruire le scuole, gli acquedotti, gli ospedali, le reti elettriche, le dighe, i campi fotovoltaici e quello che serve a una nazione e a un popolo per sollevarsi, invece di andare lì, no, come le gattare a tirare la coscia di pollo, con tutto il rispetto per chi ama i gatti e per chi lo fa. Mia nonna era così, l'ho sempre stimata, a me i gatti piacciono tantissimo, ci sono cresciuto insieme, me ne portava a decine nel letto quando ero piccolo la mattina che mi svegliavo, però quello è un atteggiamento appunto così di carità. Ti do quello che posso, un minimo, e mi sento bene poi io con me stesso. L'intervento che andrebbe fatto è un altro, invece mandiamo in giro ragazzini nel mondo perché così poi ci possono rimandare queste foto che scaldano i cuori, no? Di noi insieme a un gruppo di bambini poveri, e sembra che abbiamo fatto qualche cosa, nella realtà non abbiamo fatto niente se non mettere a repentaglio la nostra vita e soprattutto il prestigio della nazione quando poi ti rapiscono. Il portavoce di Al-Shabaab addirittura fa arrivare, diciamo così, un suo comunicato in cui dice: i soldi di riscatto di Silvia serviranno a finanziare la jihad, la guerra santa, di male in peggio, diciamo così. Intervista con Ali Deher, portavoce di Al-Shabaab, l'organizzazione terroristica che ha sequestrato la cooperante italiana. Fa ridere perché c'è anche il portavoce, diciamo così, l'ha detto stampa di Al-Shabaab, e perché mai avremmo dovuto maltrattarla? Silvia Romano rappresentava per noi una preziosa merce di scambio, e poi una donna, e noi di Al-Shabaab nutriamo un grande rispetto per le donne, ci facciamo fare anche il rimbrotto dal portavoce di Al-Shabaab. Grazie a un politico di Mogadiscio che riusciamo a raggiungere al telefono Ali Dehere, portavoce del gruppo terrorista islamico Al-Shabaab, responsabile di decine di spaventosi attentati con cui da una quindicina d'anni funesta la Somalia. Quindi vedete, anche Al-Shabaab, che è un'organizzazione terroristica che fa attentati, che uccide persone, sa come, sa quali sono le leve della comunicazione qui in Italia, no? E cosa devi fare per ringraziarti questi imbecilli globalisti che scrivono sui social o su Repubblica o su altre testate. Come fa? Lui apre così: noi rispettiamo le donne. Tutti, ah, avete visto questi poveri ragazzi che fanno la guerra con le infradito, come rispettano le donne? Sì, hai visto, l'ha rapita per 2 anni, no? L'ha imbustata dentro un sacco di nylon verde, l'hanno obbligata al matrimonio e chissà che altro è successo quando stava giù, però loro rispettano le donne. Noi ci permettiamo di aprire un articolo che dà voce al portavoce di un'organizzazione terroristica che ci spiega diciamo come funziona la sua organizzazione. E io, per carità di patria e per amore nei confronti della mia nazione, mi rifiuto, così come avrei rifiutato assolutamente l'idea che questo potesse parlare attraverso un organo di stampa italiano, mi rifiuto anche di leggere questo articolo che trovo qui su Repubblica, ovviamente sempre attenta ai diritti delle donne, no? Quanto è bella Silvia Romano, 2 anni con i terroristi di Al-Shabaab, che ritorna nella sua busta di plastica verde. Mamma mia, ragazzi. Ebbene, poi Repubblica continua con la rapita in tutte le salse, foto con i bambini, foto di lei mangia la pizza, lei saluta dalla finestra, lei incontra Conte, tutto qui, tutti specchietti, diciamo, come se fosse una vittoria politica di qualcuno questa roba qua. Va bene, cioè va bene, va malissimo, ma pensate che c'è gente che ancora ragiona così, nonostante tutto quello che è successo in questi ultimi 3-4 mesi, c'è gente che ancora continua imperterrita a professare globalismo spinto e buonismo in tutte le salse. Comunque poi sotto Repubblica torna anch'essa su spiagge libere e su prenotazione, certo, sì, ombrelloni a 5 metri di distanza, ma chi scrive queste cose ci è mai stato su una spiaggia libera, sa di cosa sta parlando? Che vuol dire spiagge libere su prenotazione? Cioè, qual è l'ente con cui dovremmo prenotare il nostro posto in spiaggia, sulla spiaggia libera, che so, di Torbaianica? A chi devo scrivere? Al comune di Pomezia? C'è un'applicazione, metto il mio nome e poi il sindaco mi risponde dicendomi sì, allora lei può andare in spiaggia dalle 5 e un quarto alle 8 di sera presso questa piazzola che le abbiamo riservato qui, in via del Tritone. Ma, cioè, ma di che cosa stanno parlando queste persone? Cioè, sono completamente folli. C'è veramente da andare al manicomio se uno sta appresso alle loro follie. Decreto rilancio, Gualtieri, no all'IRAP di giugno per le imprese fino a 250 milioni, ancora parole, pago carriole di parole, no? Cioè, sapete, spesso, no? Diciamo, chi è contrario alla moneta stampata dalla banca centrale che circola nell'economia vi dice no, perché poi arriverà l'inflazione a doppia cifra e la gente dovrà andare a fare la spesa con le carriole piene di soldi. Ecco, invece loro girano con le carriole piene di parole, no? Piene di promesse, 750 miliardi, l'intervento più poderoso nell'economia, e poi non c'è niente di tutto questo. E Gualtieri continua con ogni giorno si affaccia sui media, che ovviamente lo sostengono come Repubblica, Corriere della Stampa, a a friggere l'aria a carriole di parole buttate, diciamo, su un dibattito economico nazionale che è già rovente. Pensate un po', quando gli imprenditori che stanno lì chiusi, che non possono riaprire, che sono sommersi dei soldi, che la banca gli ha negato il prestito, ogni giorno devono sentire anche Gualtieri che continua a dire no, ma noi stiamo mettendo milioni, miliardi a fondo perduto, e poi non arriva una lira. Quanto deve montare la rabbia degli imprenditori o anche dei lavoratori a cui non è arrivata la cassa integrazione? Eppure Gualtieri continua, e loro forse si beano del fatto che le piazze sono ancora vietate e che nessuno ufficialmente ancora può organizzare una grande manifestazione a Roma, no? E forse Gualtieri si bea un po' anche dell'opposizione, il cui unico ruolo sembra ancora quella di mandare i propri leader in televisione a parlare. Probabilmente si sentono molto al sicuro anche di questo. Comunque, poi proseguono gli articoli: 16.000 insegnanti in più da settembre, rivolta dei sindaci delle città turistiche. Vediamo un po' come si rivoltano questi sindaci. No, mi si è aperto uguale decreto rilancio, 16.000 insegnanti in più stabilizzati da settembre, ancora distanze sui migranti e c'è la rivolta dei sindaci. Trattativa infinita sul decreto rilancio, che è sul tavolo di un consiglio dei ministri ancora in corso a tarda notte. Tra le novità più significative spunta la stabilizzazione. Ma cosa spunta? Finché non pubblicano, di che cosa parlate? No, delle indiscrezioni. Nella bozza di ieri il provvedimento contava oltre 430 pagine e 258 articoli. Poi nel corso della giornata ci sono stati scontri, in particolare sull'IRAP e sulla regolarizzazione dei migranti, ma c'è anche il nodo delle coperture per un provvedimento che arriva a 55 miliardi. Le coperture, stiamo fallendo e questi cercano le coperture per mettere i soldi nell'economia. Perché? Perché non abbiamo una banca centrale, perché la banca centrale, che è anche nostra, la banca centrale europea, che dovrebbe stampare e comprare tutto il debito che è emesso dall'Italia, che serve appunto per le coperture, e non fa il suo lavoro perché i tedeschi hanno detto nein. Il decreto rilancio dovrebbe entrare, nel decreto rilancio dovrebbe entrare, prosegue l'articolo, il calo dell'IRAP, ma non per tutte le imprese. Lo stop alla prima rata dell'IMU per alberghi e stabilimenti balneari. Lo stop o la cancellazione? Si rimanda o la fermiamo e basta? Più fondi per gli ammortizzatori, come per accelerare la cassa integrazione in deroga. Sì. Per semplificare, leader di certificazione delle mascherine e la stabilizzazione appunto di altri 16.000 insegnanti che saranno in cattedra da settembre. Il ministro dell'economia Gualtieri ha annunciato che nel provvedimento ci sarà la sospensione del versamento dell'IRAP dovuta a giugno per le imprese fino a 250 milioni di fatturato. La misura peraltro non avrà più i paletti contenuti nelle ultime bozze, che limitavano l'intervento alle imprese tra 5 e 250 milioni che avessero subito perdite di almeno un terzo del fatturato. Non avrà più questi paletti, si dice, forse, chissà. E c'è anche il ristoro a fondo perduto per le piccole imprese che hanno subito un calo di fatturato. Un sostegno, ha detto Gualtieri, che potrebbe arrivare già ai primi di giugno. Potrebbe, un sostegno che forse non abbiamo ancora neanche messo sul decreto, che però forse è a fondo perduto, forse potrebbe arrivare i primi di giugno. Ecco, secondo il ministro dell'economia i nodi politici sono stati risolti, a posto, ma resta ancora da fare. Mamma mia ragazzi, c'è anche la rivolta dei sindaci delle città turistiche. Bisogna rivedere il decreto tenendo presente la situazione dei comuni. Se non saranno accolte le nostre richieste, le nostre città rischiano seriamente il default. Scrivono al Premier Conte i primi cittadini come la Raggi, Sala, De Magistris, Nardella, Orlando, Brugnano, Gnassi, ma anche le regioni si lamentano, hanno chiesto 5,4 miliardi per coprire i fondi persi a causa dell'emergenza contro il miliardo e mezzo previsto. Ma pensate a una città come Roma che perde una completa stagione turistica, no? Ovviamente è chiaro che anche il comune avrà minore entrate, no? Visto che magari gli imprenditori falliscono o non pagano le tasse per non fallire, girano meno soldi, anzi zero soldi, e anche il comune avrà le casse vuote, quindi anche la Raggi alza il ditino addirittura e si lamenta nei confronti del governo se non saranno accolte le loro richieste. Però nel frattempo, ecco, la Raggi piuttosto si è preoccupata di riattivare le strisce blu, quindi di rimettere il pagamento dei pedaggi, e poi comunque se girate nelle strade di periferia trovate l'immondizia dappertutto, come sempre, e come sempre, ma anche nelle strade del centro, questo insomma chiariamocelo. Tra le misure oggetto di trattativa soprattutto la regolarizzazione dei lavori migranti, chiesta a gran voce, dico migranti perché lo dice il giornale, perché io li chiamo immigrati, chiesta a gran voce da Italia Viva attraverso la ministra, mamma mia, il ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova, e appoggiata da Liberi Uguali e il PD, ma sulla quale il Movimento 5 Stelle fa resistenza, in particolare sul tema dello scudo penale per i datori di lavoro. Nelle ultime ore le posizioni sembrano essersi riavvicinate, il testo è migliorato ma manca ancora l'accordo, fanno sapere fonti del Movimento. Infine, a rendere tortuoso il cammino del provvedimento, i dubbi del 5 Stelle sul tema delle banche, così mettiamolo nell'ultima riga, no? E di Italia dei Valori sul bonus turismo per le vacanze in Italia. Insomma, la strada da fare è ancora lunga, cioè, diciamo che non avete fatto niente e che così la nazione aspetta che voi troviate un accordo, ma il problema qual è? È che questo governo non sta in piedi, cioè non sta in piedi per tutta una serie di fattori, ma lo si vuole far stare in piedi. Allora sarebbe molto più giusto tornare al voto, sarebbe molto più giusto dare la parola agli italiani e che i partiti si presentino di fronte al popolo con parlando solo di 4 punti. 1. Quali tipo di investimenti volete fare? 2. Quanti soldi a fondo perduto e come pensate di poterli trovare? 3. Dobbiamo ancora stare in questo maledetto euro. 4. Dobbiamo ancora stare in questa maledetta Unione Europea. Per me basterebbe, ecco, presentarsi con questi 4 semplici punti di fronte al popolo italiano e poi lasciar decidere a tutti quanti quelli che ormai hanno capito che siamo in mano a una banda di folli, perché a leggere questo articolo si capisce perfettamente che siamo in mano a una banda di pazzi che si chiama governo. Chissà, non so la pazienza degli italiani a quanto può arrivare. Coaffer, Canederli e Bar, Bolzano, città riaperta. Intanto, diciamo, le regioni e alcuni comuni, soprattutto le regioni autonome a statuto speciale, si muovono da soli e giustamente ripartono. Migranti dietro Fonte 5 Stelle, il decreto slitta ancora. Conte, allora decido io, vediamo un po', l'uomo forte. Eccolo qua, è ritornato l'uomo forte, attenzione, vedo una foto di Repubblica in cui c'è un Conte determinato con mascherina e guanti in un salone vuoto, quindi assolutamente inutile, però questa è la foto. La manovra da 55 miliardi sul rilancio forse oggi in Consiglio dei Ministri, salta in poche ore l'intesa sulle regolarizzazioni, allarmi dei sindaci sul turismo e così come avevo letto prima. È un cantiere che non trova pace e traguardo, atto esilamento del decreto, ma ero curioso di vedere cosa dice Conte. A sera il Premier si confida esausto con un membro della delegazione dei democratici. Così potrebbe essere vero? No, potrebbe essere inventato, ma addirittura qui lo virgolettano su Repubblica. Adesso basta, portiamo il testo in Consiglio dei Ministri, discutiamo anche lì se necessario, ma sui punti su cui non si trova un accordo decido io. E questo perché va bene mediare, ma il paese aspetta risposte, non possiamo perdere la faccia. Né può perdere Renziani con un piede già fuori dal governo e il PD stufo di un tira e molla senza fine. La miccia ancora una volta è la norma per la regolarizzazione dei migranti. Sul testo si raggiunge un accordo alla presenza di Conte. Il vertice si scioglie a luna di notte, pochi minuti dopo Vito Crimi riunisce i ministri 5 Stelle e l'intesa salta per aria. Conte allibito, il Dem Peppe Provenzano pure, sostenuto da Cecilia Guerra, insomma, vabbè, sapete Repubblica cosa tira, no? A screditare 5 Stelle che fanno opposizione invece ai provvedimenti che più piacciono al Partito Democratico. Ovviamente giustamente 5 Stelle sentono la pressione e sempre di più gliela dobbiamo far sentire, no? Di un popolo, di un elettorato che si lamenta della loro gestione, che si lamenta di aver dato vita a questo governo Frankenstein 5 Stelle PD, insomma, 5 Stelle giustamente devono sentire la pressione, perché sotto pressione possono addirittura commettere, diciamo così, l'atto estremo di far cadere il governo, e 5 Stelle potrebbero anche addirittura, se fossero uniti e compatti, pretendere di tornare al voto. Il problema è che come cade il governo i 5 Stelle si spacchetteranno in 25.000 gruppi diversi, e probabilmente loro lo sanno benissimo, parlamentari eletti con loro che hanno pescato questo biglietto della lotteria e sono finiti in Parlamento perché hanno vinto le primarie sul blog 5 Stelle con 50 voti su Facebook, che si trovano da ormai 2 anni a prendere stipendi che vanno dagli 8 ai 12.000 euro al mese. Difficilmente rimarranno saldi al loro posto sapendo che il loro partito ha perso la metà dei voti, e quindi vi rendete conto da soli che è molto facile spacchettarli, proprio perché dietro al 5 Stelle non c'è la politica, non c'è niente, non c'è forse nemmeno, tantomeno, un ideale che li possa tenere fermi al loro posto. Comunque, tant'è, noi gli dobbiamo mettere pressione anche a loro per cercare di ottenere quello che è l'interesse nazionale, e l'interesse nazionale è far cadere questo governo e tornare al voto, non far cadere questo governo per farne un altro, magari anche peggio e magari anche tecnico, ma vabbè. Poi prosegue anche qui Repubblica, cioè per dire, no, se trovate articoli del genere su Repubblica, imprese senza liquidità, il tesoro alle banche, inaccettabile lentezza, si rendono conto da soli. Le voci delle aziende, il ristoratore, l'istituto aspetta la garanzia, il gioielliere mai in 48 ore, mi hanno detto, il prestito è un'istruttoria, è già stato concesso ma manca la garanzia, e per le richieste che superano i 25.000 euro non c'è limite alla fantasia nelle richieste ai documenti. Adesso non solo le associazioni imprenditoriali, non sono solo le associazioni imprenditoriali a puntare il dito contro le banche, il viceministro dell'economia Antonio Misiani parla di inaccettabile lentezza del sistema bancario, il provvedimento sui prestiti garantiti al 100% dallo Stato è autoapplicativo e con una procedura semplificata, afferma, ma poi ci sono le banche che erogano questi finanziamenti in 72 ore, ma quali, e altre che per il modo in cui hanno organizzato i processi interni e le verifiche che chiedono alle imprese ci mettono molto più tempo. No, allora invece di torturare il sistema bancario privato o di giustificarsi o di fare lo scaricabalire, mettete in piedi una banca pubblica che faccia esattamente questo lavoro, no? Mettete in piedi una banca pubblica, prendete Monte Paschi Siena che è nazionalizzata, la mettete sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti e fate sì che Monte Paschi Siena diventa il posto dove gli imprenditori possono andare a chiedere questi prestiti con garanzia dello Stato. Sarebbe molto meglio prestiti a fondo perduto. Ma va bene, volete fare i prestiti con garanzia dello Stato? Volete che l'imprenditore ve li ridia col sudore, il sangue e il sacrificio? Mettete in piedi una banca pubblica che faccia questo con tutte le procedure snelle che voi vorrete decidere. Si può fare, è molto semplice, non si capisce perché non lo volete fare. Perché? Perché volete giustificarvi di un sistema bancario privato, macchinoso, con i parametri e tutto quanto. È colpa loro, non è più colpa del governo, invece è stracolpa del governo, come sempre. Comunque qui in questo articolo la lamentazione del ministro del tesoro nei confronti delle banche, a cui hanno chiesto un atto d'amore, molto semplicemente, no? Cioè non è che hanno detto ecco qua, questo è un decreto legge, da oggi il sistema bancario fa così perché questa è la legge, io sono lo Stato. No, è andato e gli ha chiesto un atto d'amore. Continuiamo, borse di studio e altri 4.000 ricercatori per l'università, ora ci sono 1,4 miliardi, anche qui dove, quando, annunci, perché li apro questi articoli, in serata come già avvenuto per la scuola, anche università e ricerca hanno visto crescere i finanziamenti decisi dal governo, i 330 milioni entrati nel decreto rilancio della giornata di domenica sono diventati 1.400 milioni con l'intervento del ministro dell'economia Gualtieri e l'apertura a 5.600 posti da ricercatore, 4.000 in più di quelli già entrati nel decreto mille proroghe approvato lo scorso 3 marzo. Il presidente Conte ha mostrato una sensibilità unica verso il mondo dell'università, bla 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 bla. Sì, ma dove sta questo decreto? Fino alle 22 di ieri sera il decreto rilancio prendeva finanziamenti per 330 milioni. Nel dettaglio, a netto delle dichiarazioni in tarda sera del ministro, il decreto ha aumentato il fondo di finanziamento universitario di 170 milioni per l'anno 2020, questo a distribuire più, vabbè, insomma, stiamo parlando di una cosa che non esiste, cioè un decreto che ancora non esiste. Però si possono fare gli articoli di giornale e i titoli dicendo che il governo ha fatto questo, ha fatto quell'altro, ma va benissimo, noi siamo contenti così, fate tutti i titoli che vi pare, perché così la gente impazzirà ancora di più. Cioè vi odierà ancora di più perché continuate, diciamo così, a buttare carriole di parole su una crisi che sta travolgendo milioni e milioni di italiani. Ma andiamo a dare un'occhiata alla stampa piuttosto che a Repubblica, vediamo se ci siamo persi qualcosa di interessante. E a quanto pare qualcosa di interessante ce lo siamo persi, perché qui la stampa apre con questa top news, come la definiscono loro, Attenzione, leggete bene il titolo perché è importante. Il virus alimenta le paure degli italiani. Il Nord a rischio di tensioni sociali. No, dico, avete capito bene? Il virus alimenta le paure degli italiani. Il Nord a rischio di tensioni sociali. È il virus. Cioè la gente si sta incazzando per il coronavirus. Non per l'inefficienza o l'incompetenza o l'inattività del governo, la mancanza di prospettive perché non ci sono i soldi, perché non abbiamo una banca centrale, perché non possiamo fare quello che hanno fatto tutte le altre nazioni, perché tu ti trovi magari il tuo amico negli Stati Uniti che ti chiama e che ti dice «Ah, ma guarda qui lo Stato per salvare il mio ristorante mi ha accreditato 25.000 dollari a fondo perduto sul conto e tu stai in fila in banca per farti ridere in faccia dal banchiere o dal direttore di banca di turno». No, la gente non è arrabbiata per quello, non è arrabbiata perché non arriva la cassa integrazione che voi avete promesso, la gente sta stessa a stipendio da un paio di mesi, no perché uno ha fatto la domanda 600 euro e ancora non gli sono arrivati. La gente ha paura perché il virus alimenta la paura, il virus alimenta la paura degli italiani. Ma apriamolo questo articolino e leggiamocelo. Ed eccolo qua, la crisi farà scoppiare rivolte al nord. La ricerca di Euromedia Research, solo 5 su 100 hanno ancora fiducia nei politici. Cioè solo 5 su 100? Mi sembra pure troppo, quindi il 95% degli italiani non ha più fiducia nei politici. Ma anche giustamente si potrebbe dire, nonostante io mi qualifichi diciamo come politico, perché faccio anche politica, sono stato candidato, ho costruito insieme ad altri un movimento politico, ci siamo presentati alle elezioni e il 95% degli italiani, anzi il 99% degli elettori non ci ha votato perché abbiamo preso solo l'1% nelle elezioni del 2018, devono dare che il sentimento degli italiani nei confronti della vecchia politica è decisamente cambiato, se il sondaggio è questo. Dopo 100 giorni di lockdown gli italiani iniziano ad avere paura, secondo l'ultimo rapporto di Euromedia Research 7 su 10 temono che la crisi economica possa far esplodere le rivolte sociali, soprattutto al nord. Solo 5 su 100 dichiarano di avere ancora fiducia nei politici. È possibile che il suono del silenzio dei quasi 60 giorni di clausura prima del 4 maggio ci abbia distolti da quegli importanti stimoli che da sempre hanno regolato la nostra vita sociale, quando ancora era possibile averne una in totale libertà. E come in tutte le cose c'è una cattiva notizia e una buona. Quella cattiva è che abbiamo vissuto la nostra vita pre-Covid-19 senza pensare troppo e male alle nostre esperienze di vita. Quella buona è che potremo fare tesoro di quella nuova incredibile consapevolezza per avere capacità di godere appieno le opportunità che la vita ci offre con una maggiore responsabilità. Non so se vi rendete conto che cosa ho appena letto all'interno di un articolo, anzi dell'articolo di prima pagina della Stampa. Ma che cos'è? Una riflessione filosofica? Cos'è? Cosa sei? Un seminarista? La cattiva notizia, cioè ci dice cosa abbiamo fatto prima, la nostra esperienza di vita e cosa dopo? I primi squarci di libertà, prosegue questo articolo, ci hanno offerto uno spettacolo non sempre edificante, come se qualcuno avesse accantonato per un attimo la sofferenza, le difficoltà e i nostri caduti. Il desiderio di una vita normale ci affascina e ci rende preda di nuovi obiettivi, ma non si può pensare di uscire da una situazione così complessa affidandosi solo alla sfida del fado. E vedete qui con questo panegirico di parole sussieguose, il buon, chi scrive qui, la buona Alessandra Ghisleri, che magari era una di quelle che ieri stava sotto, ha mandato qualcuno dei suoi sotto casa della rapita in busta verde a fare quel capannello di persone, quell'assembramento massiccio di giornalisti, di buonisti, di politici e di tutto quello che abbiamo visto. Magari c'era pure lei, però qui ci scrive, vedete, no, perché voi dovete stare attenti, perché questi primi squarci di libertà poi siete brutti e cattivi che siete usciti andando a cercare un aperitivo in giro nella vostra città, la sfida del fato. Comportamenti, da qui si evince che il problema non è di natura informativa, ma insomma vabbè, l'articolo parlava di altre cose, non capisco questo panegirico. Comunque, tensioni sociali, l'ultimo paragrafo. Di fronte a questo spaesamento il 64% degli italiani si dichiara consapevole. Ah, ecco, allora, diciamo così, il testo era dell'articolo, la prima parte era per dire siete spaesati, capisco che siete spaventati, siete stati 2 mesi in casa, probabilmente avete imparato a vedere la vita in maniera diversa e questo un po' vi spaventa. E quindi poi di sotto l'ultimo paragrafo è quello che parla delle tensioni sociali, quindi no i soldi, no le aziende che falliscono, no la cassa integrazione che non arriva, non i 600 euro che non arrivano, niente di tutto questo, è perché siamo spaesati da quello che è successo, capite? Ecco dove voleva andare la Ghisleri. E comunque, di fronte a questo spaesamento, il 64% degli italiani si dichiara consapevole del rischio di importanti tensioni sociali, soprattutto nelle aree più produttive del paese. Durante il corso di questi incredibili mesi molto si è scritto e detto sui numeri riguardanti il PIL, l'occupazione e le crisi aziendali, tuttavia i numeri, pur rivelando lo stato dell'arte, sono freddi e hanno difficoltà a raccontare il calore generato dalle voci umane che si trasformano in grida di dolore e richieste di aiuto. Forse pur pensandoci, evocandolo, non ci rendiamo davvero conto della devastazione che potrebbe generarsi da questa epidemia che prima ha colpito intere famiglie facendole ammalare e adesso potrebbe colpire intere attività costringendole alla chiusura laddove non lo ha già fatto. Il tema vero è che la fiducia nei politici italiani è oggi al 4,6%, solo un punto più alta di quella che ha portato Beppe Grillo al famoso V-Day, il che ci spinge ad affermare con forza che la politica oggi non deve inseguire il consenso, ma il buon senso. Ecco qua. ragazzi, è difficile andare a leggere queste cose e queste considerazioni. Questo era più un editoriale che un articolo. Io pensavo di leggere ben altro, ma la Ghisleri qui invece ci ha fatto il suo pistolotto in cui sicuramente proiettava le sue paure più profonde, quello che qualcuno possa magari individuare anche, diciamo così, in alcuni e taluni giornali che hanno proposto appunto un sistema economico fin qui risultato fallimentare, possa individuare delle responsabilità appunto anche verso una classe giornalistica che spesso è stata accondiscendente con il potere oltremodo. E poi anche la stampa continua con la rapita, la ragazza in impermeabile verde, come Greta con l'impermeabilino giallo, abbiamo la Silvia con l'impermeabile verde in tutte le salse, Silvia con i microfoni, Silvia saluta, Silvia mangia la pizza, Silvia è facciata alla finestra e così. E poi sotto ovviamente a corredo, no? Studenti giovani e soprattutto donne, ecco chi sono i convertiti d'Italia, si fa ovviamente un po' di propaganda, no, a favore dell'Islam, come se ce ne fosse bisogno, ma ripeto, non possiamo giudicare questa conversione di Silvia senza passare prima attraverso un'attenta analisi di professionisti, di medici, di psicologi che devono capire che cosa è successo effettivamente, però intanto ci si affretta a dire che c'è una conversione verso l'Islam importante anche in Italia. Bene. Governo diviso, salta l'accordo sui migranti, continua la stampa, Conte contro il Movimento 5 Stelle, i patti si rispettano. E poi sotto tutte le altre amenità che ho già letto su Corriere, il decreto rilancio, taglio IRAP, IMU, assunzione a scuola, ma sul provvedimento i conti non tornano. Vediamo se qui ci danno qualche dato in più sulle mancate coperture. Vado rapido, braccio di ferro sul turismo, IRAP per le imprese, IMU, aiuti, fondo perduto. Allora, aiuti alle imprese, fondo perduto e sgravi sugli aumenti capitali, commercianti, artigiani e piccole imprese sotto i 5 milioni di euro di fatturato che hanno subito un calo dei ricavi di almeno un terzo potranno contare su un contributo a fondo perduto fino a 62.000 euro che verrà accreditato dall'Agenzia delle Entrate. Bar, locali e ristoranti non dovranno pagare la tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche per i tavoli all'aperto. Per quelle da 5 a 50 milioni di fatturato arriverà un sostegno alle ricapitalizzazioni e una detassazione sugli aumenti di capitale. Sarà prevista anche una detrazione del 30%. E così via, però non dice da nessuna parte dov'è che sembra manchino le coperture per fare queste cose, ammesso che si faranno, Contributo a fondo perduto di 62.000 euro, bene, accreditato direttamente dallo Stato, dall'Agenzia delle Entrate, benissimo, ma lo vogliamo vedere, lo vogliamo vedere. E vedremo e aspettiamo. Nel frattempo sono arrivate le 9 sulla stampa, vediamo, troviamo altre cose interessanti, ma non si trova niente. È incredibile comunque come l'opposizione sia sparita dai giornali. Ovviamente questi si vogliono, nascondono ogni cosa e ogni tipo di reazione, ma se qualcuno ruggisse invece di parlare, basta, forse qualcosa vedremmo anche qua. Comunque è scandaloso come non si dia assolutamente spazio a nessun esponente dell'opposizione. C'è un, sì, un piccolo diverbio fra Gasparri e Vauro, molto ridere, fa molto cabaret, ma del resto poi non si trova niente. Meditazione, yoga, rituali olistici dopo l'emergenza, in montagna ancora meglio. Articoli di questo tenore ci abbiamo su La Stampa. Va bene, passiamo alla nostra amata chat di Telegram, così stiamo un po' fra noi e ci rilassiamo anche un po'. Eccoci, nel frattempo per ristorarmi ero andato a vedere il primato nazionale online e vi ricordo anche che c'è in edicola il primato nazionale cartaceo con un'intervista al sottoscritto, un'intervista a Paragone, l'intervento di Vittorio Sgarbi, insomma un bel numero corposo, sostanzioso, una rivista sempre meglio costruita di volta in volta e che diventa un po' punto di riferimento in Italia del, diciamo così, dell'area sovranista, nella speranza anche che esista quest'area sovranista. Comunque il primato, a parte diciamo così, l'articolo di apertura che parla di calo ancora totale dei contagi, di terapie intensive assolutamente svuotate, ha degli approfondimenti interessanti. Ornella Vanoni su Silvia Romano dice: era felice, convertita e sposata, ma perché l'avete liberata? Fa una battuta divertente, neanche troppo, Ornella Vanoni. Certo, se la Silvia Romano ci avesse mandato un messaggio per dire sto bene, lasciatemi qua, saremmo stati tutti contenti, o magari stava bene, non voleva essere lasciata lì perché voleva far arrivare i suoi rapitori. Vabbè, lasciamo perdere queste ipotesi, non spetta a noi farle adesso. Poi con la crisi 20.000 italiani, sempre dal primato nazionale, pronti a lavorare nei campi, la fine del mito sui lavori che non vogliamo più fare. Questo è uno dei miti, diciamo così, no, del globalismo spinto, no? Però gli italiani non vogliono più fare questo, gli immigrati vengono a fare i lavori che gli italiani non vogliono più fare. No, gli immigrati vengono ad accettare delle paghe da fame che noi non possiamo più accettare, e per questo mi ero concentrato sulla paga oraria, sul numero di ore lavorate. Mi è stato risposto, adesso lo vedremo qui nei messaggi, con la paga oraria da contratto, ma poi non è esattamente quello che anche il contratto non è esattamente quello che viene rispettato poi quando si va a lavorare nei campi. Quindi mi piacerebbe trovare, e ringrazio ovviamente fortemente chi qui, ecco, Alessandro, che mi ha mandato la paga oraria e le ore lavorate stante contratto nazionale, mi piacerebbe scoprire un po' di offerte di queste aziende che dicano ci servono tot persone, le vogliamo pagare tot soldi e le faremo lavorare tot ore, ma dalle aziende in questa fase di emergenza sarebbe interessante capire di cosa hanno bisogno. Ovviamente il mio non è un discorso contro le aziende, attenzione, so benissimo che il prodotto agricolo nazionale è in competizione con prodotti che vengono fatti all'estero e che vengono fatti in tutt'altre condizioni di lavoro, che vengono fatti da schiavi ancora peggio pagati degli immigrati di Rosarno, e so benissimo tutto questo. Infatti noi facciamo una forte critica al liberismo spinto, facciamo una grossa critica al mercato comune globale che mette i nostri prodotti in competizione diretta con quelli fatti dagli schiavi nel resto del mondo. Bisognerebbe rendersi conto che se qui tutti i lavoratori venissero pagati con i crismi e venissero pagati il giusto, probabilmente quei prodotti costerebbero molto di più se non avessimo i concorrenti a basso costo, i prodotti concorrenti a basso costo che vengono dalle altre nazioni, e allora forse la gente incomincerebbe a chiedere salari più alti, e per avere questi salari più alti c'è sempre e solo un modo, iniziare ad abbassare le tasse. Per abbassare le tasse scoprirai che per sopperire agli introiti che non entrano nelle casse dello Stato devi avere una banca centrale. Ci tornerò sempre perché è il centro di tutta la discussione, ma vabbè, poco male, lasciamo stare queste polemiche economiche almeno questa mattina, andiamoci a leggere i vostri messaggi davvero. E quindi Monica, buongiorno a te, alle 7.02 mi scrivi buongiorno a Gorizia, oggi si va a fare la distribuzione porta a porta, bene, benissimo, quindi aiuti alimentari che probabilmente, parliamo di Casa Pound, giusto? Sì, è ovvio, arriveranno alle famiglie italiane di Gorizia. Seri Cattara mi mandava invece una slide di Osho che prendeva in giro quello delle sardine, che non mi ricordo più neanche come si chiama, Santori, che con uno che gli dice Giulio Cesare, invece chi l'ha ammazzato? Mi pare che fu un'overdose, risponde lui, perché ovviamente sono caduti, diciamo così, scivolati su una buccia di banana e hanno attribuito la morte di Aldo Moro alla mafia e non alle Brigate Rosse, e poi si sono prontamente scusati su Twitter. Vabbè, ma insomma parliamo del nulla, delle sardine fritte. Buongiorno Stefano, buongiorno Elena, da Milano, non manco mai l'appuntamento quotidiano, e buongiorno, quindi grazie a te Ele Chitti, ti firmi così. Guido scrive un piccolo sfogo, buongiorno Simone, si parla di tante cose ma io so che oggi è il 12 maggio e ancora non c'è il decreto aprile e la gente non ha preso i soldi di marzo, e tutto questo tutti si scrive, si chiacchiera, si manifesta pacificamente, insomma è nulla cosmico, queste sono le cose che fanno allontanare le persone dalla politica a tutti i livelli, da Forza Italia a Casa Pound, non va bene, scusa per lo sfogo, per carità, immagino la rabbia Guido, che è la rabbia di tutti noi, io che faccio politica da un po' di anni, mi pare dal 1992, ti dico che le cose si organizzano e si organizzano bene e che ti posso anche dire purtroppo che non sono le sommosse di popolo a cambiare le cose, cioè non esiste il giorno in cui tutti incazzati scendiamo in piazza coi forconi e succede qualcosa, purtroppo è così, le cose vanno costruite bene per arrivare al risultato. Ovviamente contro abbiamo il mondo, abbiamo la corazzata di informazione globalista come la definisco io tutti i giorni, abbiamo contro i telegiornali, abbiamo contro tutto, ma dobbiamo organizzarci bene, io solo questo posso dirti per ora, e noi stiamo cercando di organizzarci bene e vedremo come evolverà a breve questa vicenda delle proteste di piazza. Luisa mi manda la copertina, anzi no scusate, mi manda il mio articolo fotografato sul primato nazionale, Italexit, perché dire sì per non morire di austerità e tornare padroni del nostro destino, e c'è qui il mio articolo sul primato nazionale a pagina 44, insomma potete andare in edicola e comprarlo. Poi Alessandro mi manda il mio tweet di ieri sul lavoro nei campi e sotto mi scrive qualifica base terzo livello 11,06 euro lordi l'ora, contratto formato da 39 euro settimanale e massimo 8 ore di straordinario alla settimana, e quindi facciamo lo stipendio lordo sulla base di questo contratto, lo facciamo qua in diretta con la calcolatrice, 11 euro l'ora per 39 ore, fanno 429 a settimana per 4 settimane, 1700 euro lordi al mese. Quanto è netto dipende da regione a regione, datemi una mano a fare questo calcolo, facciamo uno stipendio netto medio e vediamo quant'è, diciamo possiamo arrivare a 1100, ecco, 1100 euro al mese per 40 ore settimanali, direi che è un discreto stipendio, quindi qual è il problema? Perché è questo che viene pagato agli immigrati che vogliono regolarizzare per andare nei campi, anche questo è un altro punto di domanda che sarebbe interessante scoprire. Io però vorrei sapere più che altro, bene, vorrei che arrivasse un'offerta da parte di un'azienda e dicesse ci servono tot lavoratori per questa paga, e poi vedere se gli italiani non ci vanno, perché penso che a 1100-1200 euro per un mese nei campi a raccogliere frutta o verdura sarebbero in tanti, tantissimi a volerci andare. Yuri, buongiorno, pochi giorni fa si è suicidato l'ennesimo imprenditore in difficoltà, probabilmente con i soldi del riscatto dell'ormai famosa ragazzina milanese avrebbero potuto salvarlo, e invece no, li hanno spesi in altro modo, giusto per dire al governo chi ha scelto chi far morire. Sì, poi alla fine i soldi per i riscatti ci stanno sempre e i soldi per gli aiuti economici no, questo ovviamente è vero. Ed è verissimo, non è che una cosa esclude l'altra, però in un momento del genere in cui i soldi non ci sono per nessuno, sentire di riscatti pagati ovviamente fa arrabbiare. Pietro mi scrive, pensavo ieri, sicuramente questo Covid più l'influenza delle TV hanno creato un sacco di problemi anche psichici, vedo come funghi, un sacco di ipocondriaci. Sì, probabilmente diciamo c'è un disagio psichico generalizzato, ovviamente immagino che questa... diciamo così, questa detenzione forzata abbia diciamo creato un sacco di problemi a un sacco di persone, e anche soprattutto l'incertezza nel futuro. Speriamo che non decidano di curare in massa le persone mettendo magari degli antidepressivi nel sistema idraulico, nell'acqua potabile. Scherzo ovviamente, Pietro. Perché non portare un cartonato di Di Maio nelle piazze? Usa la mascherina tricolore come le mascherine tricolori. Chissà, andrebbe suggerito appunto al gruppo Mascherine Tricolori di fare un cartonato di Di Maio, ma penso che durerebbe 5 minuti purtroppo, visto che spesso Mascherine Tricolori è composta da tante agenti e tante categorie molto arrabbiate nei confronti di governo e 5 Stelle. Buongiorno Emanuela, troppo scioccata da tutti gli eventi di questo inizio settimana, dalle nuove disposizioni del pupazzo Bonafede e dall'arrivo della ragazza, alla vittoria della Bellanova, sono davvero pessimista, solo pochi esempi di come è ridotto il nostro paese. È già Manuela, c'è da mettersi le mani nei capelli. Notizie positive ne abbiamo trovate ben poche, se non che il governo in qualche modo sta discutendo su alcuni provvedimenti come quello dell'immigrazione. C'è un po' una frattura perché i 5 Stelle sentono la pressione e giustamente la devono sentire forte e chiara, e noi faremo di tutto per fargli sentire la pressione addosso. Jarl, buongiorno, buongiorno Marcello. Matteo, stamattina sono positivo per quanto si possa esserlo in questo periodo nero in cui versa la nostra amata patria. Credo che questo cavalcare la tigre con la Romano sia il canto del cigno di questo esecutivo senza senso. Poi torno realista e molto preoccupato perché dietro l'angolo c'è l'ombra di Draghi e della Troica sull'Italia, e sono in ascolto, grazie Matteo. Già, è quella la cosa un po' più preoccupante, perché al di là di questo governicchio che si tiene in piedi con lo scotch, che può cadere da un momento all'altro, il preoccupante è il dopo. Per questo dobbiamo continuare a chiedere fortemente le elezioni e metterlo come primo punto di una base programmatica per tutte le proteste di piazza, è importante. Guido mi scrive ancora, anche al nord c'è molto nero, io vivo nel Milanese, molti dipendenti della ristorazione vengono assunti part time a 500 euro e poi ne lavorano 8-9 guadagnando 800 euro circa in nero. Il problema, oltre ai contributi, è in situazioni come quella odierna dove prendono l'80% del dichiarato, quindi 350 euro, ho amici con famiglia disperati per questo, quindi il problema è italiano, non solo del sud. È già, è già perché la situazione che troviamo nei campi, magari al sud, la troviamo in altri tipi di imprese, al nord ci sono stipendi da fame, questo è ovvio, e quando si dice che la paga base è 800 euro, anche nei campi, ieri c'era uno schemino calcolato che paga base da 800 a salire, per me, io ve lo dico, ogni stipendio sotto i 1.800 è uno stipendio da fame, perché il lavoro è il lavoro, cioè il lavoro vero, il lavoro è quella cosa che ti consente di comprare una casa e mettere su famiglia, altrimenti non può essere definito lavoro, cioè quella cosa che ti dà sicurezza e che dovrebbe accompagnarti per tutta l'esistenza. Stipendi di 800 euro, 500 euro, ma anche 1000, 1200 euro non ti consentono questa sicurezza, soprattutto se parti da zero, se non hai già una tua casa di proprietà, se non parti già da determinate condizioni. Quindi di questo stiamo parlando, e viviamo tutti in una situazione di assoluto disagio, e la causa e la responsabilità non è di Tizio, di Caio o Sempronio, perché spesso siamo portati a, se siamo imprenditori, siamo portati a pensare che la responsabilità sia del sistema pubblico, degli inefficienti che lavorano dentro, ai ministeri che ci fanno pagare tanto tasse. Se siamo dipendenti pubblici, siamo portati a pensare che il problema sono gli imprenditori che non pagano le tasse, anche se siamo dipendenti privati, gli imprenditori evasori che rubano e bla bla bla. Siamo tutti messi uno contro l'altro, quando la realtà è che l'unico problema vero e reale e concreto di questa nazione è che lo Stato è stato disarticolato nelle sue funzioni più vitali, una su tutte, quella di stampare la moneta e di gestire l'economia, perché se vogliamo abbassare le tasse, se vogliamo aumentare gli stipendi, ripeto e ripeterò sempre che l'unica strada è quella di riprendere la sovranità monetaria, per far sì che uno stipendio basti per costruire la propria esistenza in tranquillità. Caro Guido, Bruno, buongiorno, Stefano, grande Simone, che parli di gattare, che dici il termine giusto, e ripeto, poi ho fatto un panegirico per dire che ho la massima stima delle gattare, mia nonna lo era, e quindi ho un grande ricordo di lei e del suo amore per i gatti. E ecco qui che se le gattare risponde giustamente piccata. Simone, scusa, che c'entrano le gattare con le girotondole? Io di gatti ne ho 15 e sono tutti diciamo sofferenti, chi è malato, chi è invalido, non gli tiro solo la coscia di pollo, ma li porto dal veterinario e ci spendo tutto lo stipendio, tutto, e così fanno le mie amiche gattare, che non solo sfamano i randaggi in strada, ma li sterilizzano e li curano a spese loro, e ci spenderebbero lo stipendio libero e gli dedicano anche tutta la vita. E esattamente, diciamo, come facevano, come ho visto fare a mia nonna con grande amore. Era per dire, cara Sere Gattara, che non basta questo tipo di intervento in Africa, cioè, no, se lo possiamo fare con i nostri amici felini, che io poi personalmente adoro, non possiamo immaginare di agire così, perché spesso si va con questo spirito, diciamo, in Africa, con questo spirito, diciamo così, di aiuto incondizionato. Dobbiamo andare in Africa con un altro spirito, cioè non con questo, cioè non con questo dell'aiuto, lì il tangibile sul posto, porto il piatto di riso, porto il vaccino lì dove c'è la malattia, no? Come ho detto prima, dobbiamo intervenire in ben altro modo. Non volevo attaccare, diciamo così, lo spirito di forte solidarietà che hanno le persone che amano gli animali, ci mancherebbe, insomma, il sottoscritto gli può essere detto tutto tranne di non essere una persona che ama gli animali. Gianluca Picarelli, buongiorno Simone, guarda cosa ho trovato, chissà perché una certa area ha sempre bisogno di inseguire gli imbecilli della sinistra globalista nel loro fantastico mondo di cacca. Avere una posizione propria ben definita come noi ad esempio è troppo difficile, e mi gira un articolo in cui c'è una posizione di Fratelli d'Italia, andiamola a leggere, la apro perché mi era sfuggita, ecco qua. Sul Messaggero possiamo trovare Silvia Romano, sostegno a sorpresa di Fratelli d'Italia, un esempio per tanti ragazzi. Se qualcuno ha perso la bussola, vediamo un po'. Smarcamento a destra, Fratelli d'Italia, partito di Giorgia Meloni, da 24 ore, assumendo una posizione di comprensione, in alcuni casi di ammirazione per Silvia Romano. La cooperante italiana ieri è tornata dopo 18 mesi, parole uniche nel centrodestra. Il fronte è stato aperto questa mattina da Storace, direttore del Secolo Italia, già ministro della salute del governo Berlusconi. Scusate, ma se diciamo convinti che vanno aiutati a casa loro, vanno fatte crescere le loro economie, che l'immigrazione uccide l'Africa, che senso ha insultare una ragazza che è andata ad aiutarli a casa loro? Certamente non pensava di essere rapita e venduta. E diciamo, rientriamo esattamente nel problema di fondo che dicevo prima. Non possiamo scambiare l'intervento fatto così da una ONG sconosciuta di Fano che ti manda una ragazzetta in una scuola dell'Africa a portare una cazzarola di ciotola di riso a un bambino che muore di fame come l'intervento di li aiutiamo a casa loro. Ma quale aiuto stai facendo? Cioè, non è questo l'aiuto, no? Che questo è l'aiuto giusto e sacrosanto che possiamo fare a una colonia felina sotto casa nostra dove i gatti muoiono di fame, li portiamo a sterilizzare, gli diamo da mangiare. Ma non è questo l'aiuto del cavolo che dobbiamo fare in Africa, capite? Questo è il ragionamento che sto facendo. E qui sbaglia fortemente Francesco Storace a usare questi termini, perché non è quello l'aiuto che dobbiamo fare, capito? Noi dobbiamo andare giù i tir con gli schiacciasassi, col cemento, con l'asfalto, asfaltare le strade, fare le reti elettriche, no? Andare a portare la dannata ciotola di riso. Fabio Rampelli invece, vicepresidente della Camera, sempre di FDI, ha scritto: Silvia Romano ha 24 anni, coltiva la passione per la ginnastica artistica, ma il volontariato è partita due volte da sola per andare a sostenere progetti per l'infanzia in Africa, al servizio di bimbi orfani, donna, ragazza appena laureata, un esempio per tutti i nostri ragazzi. Ma ci siamo spenti un po' troppo in là, secondo me. Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, da quando Romano è stata liberata, ha una posizione molto articolata. Dobbiamo essere contenti per la nostra connazionale che rientra a casa, però adesso lo Stato italiano deve dimostrare che sarà implacabile con i sequestratori. Allo stesso modo la Meloni sottolinea che alcuni sono felici che Silvia abbia scelto di convertirli all'Islam, ma è un modus operandi del terrorismo, e bla 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 bla. Insomma, vabbè, chiacchiere in ordine sparso anche qui, no? Cioè, manca una visione più complessa, poi magari dietro c'è un ragionamento più complesso. Però io ripeto, Silvia Romano, che coltiva la passione per la ginnastica artistica, ama il volontariato, è partita due volte da sola per andare a sostenere progetti al servizio, sì, è vittima, secondo me, di una propaganda che ti dice che l'Africa può essere aiutata così, capito? Cioè, non aiutiamo l'Africa se diamo i 9 euro al mese a la ONG che da 100 anni con questi 9 euro porta il latte condensato dentro le tribù africane, capito? Non facciamo niente per l'Africa, anzi continuiamo a farla impoverire e continueremo ad avere sempre e di continuo persone che partono da lì e che vengono qui. L'intervento che va fatto in Africa è ben altro, e ben venga lo spirito di solidarietà di Silvia Romano che vuole mettersi a disposizione, ma non dovrebbe trovare come controparte una ONG, dovrebbe trovare come controparte non un'organizzazione non governativa, ma invece un'organizzazione governativa. Vuoi darti da fare in Africa? Bene, stiamo lavorando, abbiamo costruito le strade, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quest'altro, abbiamo anche, diciamo così, messo in piedi una scuola dove puoi venire a dare una mano, puoi venire a dare una mano a scavare i pozzi, puoi venire a dare una mano a fare un sacco di cose, però non a portare il lattuccio condensato e a farti le foto con i bambini poveri per sentirti ricca tu, capito? Questo è il concetto che dovrebbe essere molto chiaro e che a quanto pare dentro Fratelli d'Italia non è abbastanza chiaro. Ma sapete, i partiti sono grandi, hanno visioni diverse, e poi purtroppo i media intercettano le dichiarazioni che più fanno comodo. Comunque io condivido un po' quello che ha detto il buon Gianluca, dicendo che ma c'è bisogno di inseguire la sinistra su delle posizioni simili invece di articolare una posizione ben più ferma e tarata, diciamo così, sul nostro modo di vedere le cose. Hai perfettamente ragione. Buongiorno Simone, giornale TV veramente da vomito, per fortuna c'è il primato. Massimiliano, buongiorno, anche se ritardo la considerazione per la signorina con i suoi rapitori stava bene, ci vuole ritornare. Beh, questo non gliel'ho sentito dire, effettivamente l'hanno trattato bene. Mi domando, ma abbiamo salvato qualcuno, abbiamo finanziato qualcuno? Non vorrei ritrovarmela in Parlamento come nuova eroina delle sinistre. Beh, quello ci puoi giurare, perché vedremo, insomma, fra alcuni giorni la vedremo ospite dappertutto, da Formigli, da tutto e da tutti. Emanuela, a proposito di Bellanova, mi manda l'articolo offese a Bellanova sui social. La società sospende il giocatore, ma la ministra lo perdona e lo fa reintegrare in squadra. Davide Castagni, attaccante del Nibbiano Giono, aveva attaccato la ministra pensate, era stato sospeso per aver attaccato la ministra sui social, vabbè, lasciamo perdere. Maci, buongiorno, il grido di allarme dei sindaci Gnassi, Brugnaro, De Magistris, ma questi sono compari dei governanti, protestano contro se stessi, sì, fa ridere, no? Perché poi troviamo Italia Viva che parla come se fosse opposizione, e il PD tramite i suoi sindaci che parla come se fosse opposizione, insomma alla fine non si capisce mai chi la governa. Questa nazione, no? È il 5 Stelle che parla come se fosse opposizione, fanno ridere effettivamente già, e addirittura i sindaci del PD o dei 5 Stelle se la prendono col loro governo. Valentina, buongiorno, so che non ti piacciono i complimenti, ma fossero come tutti te i politici, come tutti come te i politici andrebbe sicuramente meglio, ti ringrazio. Valentina, Salvini mette una tartaruga e Luisa mi scrive occhio che ora vi ruba pure il simbolo oltre che le idee poi mai messe in atto. Chiara Luisa, Fabio, buongiorno, i danni al nostro reparto agricolo lo fanno anche le cooperative che monopolizzano il mercato con metodi al limite del mafioso, e già cooperative monopolizzano il mercato e grande distribuzione soprattutto privata che fa il prezzo a ribasso, per cui sarebbe anche interessante sapere quel chilo di pomodori che compro, quel chilo di pomodori, quel pachino che compro a 3 euro, 4 euro, quanto è stato pagato al produttore? No, io lo compro alla grande distribuzione, lo compro al supermercato, lo pago 4, 5 euro e vorrei sapere quel chilo quanto è stato pagato al produttore per capire bene come funziona il meccanismo. Lemmi, gira e ti rigira, il discorso è sempre quello: per avere condizioni di vita dignitose un operaio, sia esso agricolo o qualunque altro settore, deve percepire un salario più alto e pagare meno tasse. Questo buco finanziario dovuto ai mancati introiti dello Stato va a colmarsi avendo la possibilità di gestire in prima persona l'economia attraverso una banca centrale, sovranità monetaria. Il discorso è sempre quello che torna, ma evidentemente a tanta gente fa comodo avere una schiera di italiani muti e pronti a indebitarsi. Abbiamo solo questa possibilità e viva noi, caro Lemmi, hai ragione perfettamente, io fra l'altro lo dico tutte le mattine, quindi figurati un po'. Adrimes, buondì, ho saldato una cartella esattoriale quasi 2 anni fa, sto ancora aspettando che mi sblocchino il fermo amministrativo di una moto che avrei potuto vendere prima del Covid, troppi processi, non voglio nessun bonus, vorrei che i miei diritti venissero rispettati, hai perfettamente ragione. Purtroppo lo Stato si è tramutato in mano a questi imbecilli in un esattore spietato e opprimente, quando invece dovrebbe essere tutt'altro, ma non è colpa dello Stato, è colpa di chi lo governa. Riccardo, gli italiani hanno voglia di lavorare ma non di farsi sfruttare, se lo mettesse bene in testa la sinistra a cui piace la manodopera a basso costo, già condivido. Giancarlo, buongiorno, che ne pensi dell'OMS? Lo dico subito, per me andrebbe sciolto, basta soldi, non gli dobbiamo dare una lira, ma che cosa serve? A cosa è servito in questa pandemia? Boh, a niente. Dobbiamo fare esattamente come gli Stati Uniti e basta soldi all'OMS. Guido, questa storia che gli italiani non vogliono fare certi lavori manda in bestia. Io a 14 anni ho iniziato a lavorare come cameriere, nel frattempo mi sono diplomato. Ho iniziato a lavorare in un centro commerciale per pagarmi l'università, mi sono laureato in lettere ed ora a 34 anni sto prendendo la seconda laurea in giurisprudenza. Noi italiani siamo forti e ci adeguiamo sempre, certo per ora non ho ruoli apicali e forse dovrò andare all'estero per essere ben pagato, ma non mollo, ho una moglie e un figlio, voglio realizzarmi in Italia e far crescere mio figlio qui, spero che non mi obblighino a realizzarmi altrove. Alcuni italiani non si arrendono e ti capisco Guido e capisco anche la tua rabbia con due lauree e non riuscire a trovare diciamo sistemazione, ma anche perché soprattutto come dici tu e come condivido anch'io, gli stipendi sono bassi e non si può chiamare lavoro, ripeto, ciò che non ti consente di costruire una casa, una famiglia e una vita serena. Sam mi manda se non sapete amputare un arto, assistere a un parto, scavare un pozzo, non siete soccorritrice ma sciacquine, state a casa, lo scrive Silvana De Mari, che non ho il piacere di sapere chi sia, però insomma un po' condivido, serve qualche competenza in più per buttarsi nell'avventura africana di aiutare, e poi come abbiamo ampiamente dibattuto stamattina, serve di un altro tipo di intervento. Pietro, stando a casa a lavorare, come te non guarderò più TG, riuscirò a sopportare solo Radio Radio per tutto il giorno, una radio ancora decente che infatti vogliono far chiudere, è già Radio Radio. Diverse volte mi pare mi abbia anche chiamato e intervistato, diciamo una radio ben fatta. Umberto, ciao Simone, un forte saluto, oggi sono riuscito ad ascoltare l'ultima parte della tua preziosa rassegna, da ex forze speciali della Marina, 42 anni di servizio, ci siamo conosciuti, ok? Sono d'accordo su tutta la linea, su quello che hai detto ieri e oggi sul finale. Io al momento sono in Nord Africa e ti seguo sentendo la registrazione anche la sera. Grazie Umberto e buon lavoro nella tua Nord Africa, e come noterai anche tu, diciamo, la sconfitta totale da parte dell'Italia su questa vicenda di Silvia Romano mette a grave rischio qualunque italiano si trova all'estero, perché se l'atteggiamento del governo è questo, gli italiani in giro per il mondo diventano dei piccioni su cui fare il tiro al bersaglio, catturare, ben sapendo che poi lo Stato italiano si presenterà a pagare il riscatto e non solo, e anche peggio, e darà spazio al rapito quando torna a casa, se sei riuscito a convertirlo. Quindi pensate cosa poi potranno subire, diciamo, i rapiti durante la prigionia, no? Pensando che poi quando torneranno a casa troveranno un presidente del Consiglio compiacente che li coccolerà e li farà parlare sui giornali come se non ci fosse un domani. Bene, siamo arrivati alla fine della rassegna stampa. Vi ringrazio per averci seguito oggi, le novità editoriali di cui vi parlavo ieri e fra poco probabilmente su tutti i canali che già conoscete. Novità editoriali importanti, e chiudo con un saluto particolare a Sere Gattara e a tutte le gattare e alle persone che amano i gatti come me. Continuate a fare il vostro lavoro con tanto amore, io vi stimo comunque, un bacio, a domani.
gioventù non puoi fermare, sta a guardare con gli occhi fissi al futuro, il sole dentro al cuore. E questa gioventù non puoi fermare, sta a guardare con gli occhi fissi al futuro, il sole dentro al cuore.
Rispetta la bandiera, rispetta.